Cristina Morini, insomma giornalista, compagna, militante, attenta soprattutto alle questioni legate alla precarietà e alle trasformazioni del mondo del lavoro, e con particolare attenzione molto spesso anche alle questioni delle differenze di genere. Ciao Cristina.
Ciao, ciao a tutti. Eccoci qua.
Eccoci. Allora, niente, appunto, come dicevo, con te ci piacerebbe un po' capire, proprio magari partendo dall'esperienza di Macao, un po' come, insomma, come, anche perché insomma è uscito da poco sul sito uninomade.org un tuo articolo dal titolo Oltre il giardino, l'esperienza di Macao e il lavoro creativo. Ecco, un po' cercando di capire di cosa stiamo parlando quando parliamo di questo tipo di movimenti, partendo però appunto in particolare dall'esperienza di Macao. Ecco.
Sì, perché effettivamente io adesso immagino che ognuna di queste esperienze, hanno, anche se hanno questo denominatore comune, cioè di definirsi lavoratori dell'arte o della conoscenza, o artisti eccetera eccetera, abbia delle matrici diverse, no, l'una dall'altra. Quindi con ciò appunto ci sono, a mio modo di vedere, forse possibilità di trarre così qualche elemento di riflessione comune. Io l'ho fatto a partire però dall'esperienza che insomma ho avuto modo di conoscere meglio essendo di Milano, e che appunto era l'esperienza di Macao, tra l'altro l'ultima di queste insorgenze da un punto di vista temporale. La prima occupazione è meno di un mese fa, insomma, il 5 di maggio, dopo qualche settimana che questo gruppo composito di persone aveva occupato la Torre Galfa, come tu dicevi, sono stati sgomberati e si sono spostati a Palazzo Citterio, un palazzo sotto la protezione delle belle arti, all'interno del cuore di Brera, che è proprio il quartiere degli artisti di Milano, un palazzo storico, un palazzo pieno di significati, se vogliamo, come anche tu accennavi, da un punto di vista, diciamo, degli immaginari dell'artista, del creativo, eccetera eccetera. Occupazione che è durata pochissimi giorni, anche appunto perché il palazzo era un palazzo storico, come dicevo, sotto la protezione delle belle arti, e tra l'altro in ristrutturazione, quindi insomma loro quando si sono entrati si sono ritrovati le impalcature, insomma una situazione anche un po' complicata. Detto questo, così da un punto di vista della ricostruzione vaga, un po' per punti, di quello che è stata la dinamica, le due occupazioni finora messe in atto, che dire, dicevo, è un gruppo composito che ha, diciamo, ideato questa iniziativa. La cosa stava montando in città da un po' di tempo, e c'era stato un primo diciamo esperimento più performativo con una così dimostrazione al PAC in dicembre, che tra l'altro aveva visto la presenza anche dei compagni, delle compagne del Teatro Valle. E poi insomma da partire da lì si sono mosse un po' di cose, un po' di desideri, con anche spaziature interne, no? Tra chi preferiva, come dire, perseguire ancora più fortemente di ciò che è stato la linea del, stressando la linea del lavoro creativo, del lavoro artistico, e chi invece tentava di portarci degli elementi più politici.
Ecco, perché fino a, se posso, Cristina, sì. Dimmi. No, la definisci pure, sì. Scusami.
No, fino a appunto la decisione di occupare la Torre Galfa. E qua siamo, no? Dimmi pure.
No, perché questa, insomma, fino adesso è insomma la narrazione di quello che è, così sì, è stata anche cronologicamente questa esperienza, che tra l'altro, insomma, non sembra ancora essere finita, da quanto ho capito.
No,
insomma,
no.
Abbiamo avuto modo anche di parlarci ieri sera, sono ancora in atto assemblee, insomma, sembrerebbe continuare a essere un'esperienza viva. Ecco, però, appunto, proprio questo accenno che tutte queste realtà, questo forte accento che danno alla loro diciamo provenienza artistica e di creativi, un po', insomma, sembra andare in controtendenza verso rispetto a quella che era stata un po' una distruzione di questo linguaggio della classe creativa, no? Che appunto negli ultimi anni all'interno del movimento si era andata via via affermando. Ecco, sembra assolutamente un fenomeno che vada in controtendenza a questo e che vada a rivendicare invece questo soggetto. Mi sbaglio?
Sì, no, sono perfettamente d'accordo. Devo dire che anche per ciò che riguarda la mia personale esperienza di attivista, che ha molto percorso i settori del cosiddetto lavoro o della conoscenza, effettivamente fino a qualche anno fa l'impressione, almeno non so, e da qui, no, la necessità di agire delle nuove riflessioni su questo tema, era che tutto un portato di svalorizzazione da un punto di vista economico e di senso, no, che questo genere di professioni evidentemente affronta, avrebbe o stava portando a maturare secondo me degli interessanti spunti anche di presa di distanza, di rivendicazioni in termini politici che andavano più sul versante del welfare, del reddito, di una liberazione dal lavoro, liberazione faticosa, perché questo non va negato, sono anche cose che ho scritto anche parlando del lavoro delle donne, cercando di creare delle assonanze. Quando si tratta di un lavoro della conoscenza, di un lavoro che ha a che fare comunque con un elemento di passione, di formazione, no, che magari tu hai seguito per anni, evidentemente il tipo di legami, io ho avuto modo di parlare addirittura di legami affettivi che ti legano a questo lavoro, sono molto forti. Ciò non toglie che però è il contesto stesso, no, della svalorizzazione, dell'impoverimento, un impoverimento anche di senso che ti deve portare, e forse pensavo qualche anno fa stava portando, no, a recepire in modo più netto e chiaro quello che poi resta sostanzialmente il solito tema del rapporto tra capitale e lavoro, no? E che invece sembrerebbe di poter dire da questa esperienza, dall'esperienza di Macao, viene ripreso nei termini di una forte rivalutazione di una dimensione identitaria, che in qualche misura crea problema anche proprio per tutto quel tema delle alleanze di cui ieri si tentava di parlare anche durante la presentazione dei quaderni, che è un tema molto complicato, ma che è il tema fondante, prima di tutto perché a mio modo di vedere è molto difficile oggi riuscire a definirsi come il lavoro intellettuale, il lavoro della conoscenza, e questa forse sarebbe stata la premessa da fare prima di tutte queste altre parole che vi ho detto, una definizione separata, proprio perché conoscenza, relazione eccetera eccetera diventano gli elementi generali del lavoro contemporaneo, no? Questo è sicuramente un dato che è vero dentro i call center, come è vero per il lavoro delle badanti, come probabilmente è stato vero sempre, no? Oggi però questi elementi assumono una maggiore evidenza, ecco, rispetto a quello che era in passato. Quindi secondo me non può esserci parzialità già a partire da questo tema, da questa dinamica estremamente larga, no? E omnicomprensiva. E soprattutto l'altro aspetto così che io rilevo come un punto di domanda, ecco, è come si può pensare, a partire dalla prima cosa che dicevo, che si dia un fuori, no? Un fuori dove tu ti dai in questa dimensione creativa di te, di espressione di te, fuori da un mercato, fuori da logiche gerarchiche, no? Che sono tipiche dei contesti del mercato del lavoro, del rapporto con la committenza, insomma di qualsiasi cosa si parli, no? E quindi invece questa speranza che io notavo di potersi dare un fuori, dato uno spazio che viene vissuto come una sorta di incubatore dello spazio che accade, no? Dove si possa dare questa invenzione così separata da tutta una serie di problematiche che sono quelle tipiche dei vincoli e dei legami che, appunto, dicevo, ci sono tra capitale e lavoro, mi sembra abbastanza particolare e interessante. Forse è così, da un lato penso, vista anche la composizione molto giovane, ecco, devo dire, almeno l'esperienza milanese, forse un elemento un po' di ingenuità, se volete. Non vorrei dare adesso dei giudizi morali, ma
chiaro, però sembra...
intendo dire, forse c'è anche un'assenza, no, di un contatto davvero diretto, ecco, quindi è più immaginato, è più l'immaginario, penso io, no? Perché quando poi davvero tu dentro queste strutture profonde della società vai a impattare, forse anche il tipo di percezione, no, può cambiare, può trasformarsi, però probabilmente molto è costruito sull'immaginato, su una sorta di speranza, di una speranza tra l'altro autoprodotta, no, che diventa però pericolosamente, a mio modo di vedere, rischia di diventare un elemento di autocontrollo che, insomma, le strutture di potere delle quali le strutture di potere non possono che essere contente, che probabilmente godere, no? Perché tu ti percepisci dentro quella dimensione lì e meno dentro la dimensione di un precario che ha voglia di coalizzarsi e di lottare insieme ad altre figure che poi, come dicevo, questa dimensione trasversale della conoscenza in una società completamente intrisa di conoscenza la vivono tutte, no?
Ecco, il discorso è molto interessante e secondo me, insomma, poi anche andando a leggere l'articolo che appunto è pubblicato su Uninomade, diciamo, sono anche parecchi riferimenti a tutta questa analisi appunto che ci stai raccontando, insomma, che era appunto quella che anch'io conoscevo, insomma, come più diffusa negli ultimi anni all'interno del movimento, per cui la creatività diventa il lavoro, diciamo, relazionale, diciamo, diventa, diciamo, un elemento che trasversale rispetto ai diversi luoghi della produzione. E questo sicuramente è un aspetto molto interessante. Altrettanto interessante, insomma, ho trovato questo tuo aggettivo, questa definizione che hai dato a questa esperienza, a questo tipo di esperienza, se vogliamo provare a partire da Macao per parlare anche di altre esperienze, ecco, però come dicevi te, insomma, sicuramente sono anche singolari e diverse, però sembrerebbe affermarsi in realtà dentro queste lotte anche un nuovo tipo di lavoro che comunque che sta dentro la precarietà e che evidentemente viene narrato e probabilmente anche vissuto sulla pelle di chi lo produce come il lavoro creativo. E pensiamo a tutti le persone che lavorano dentro le associazioni culturali, dentro teatri eccetera, che sono un mondo che però dentro la precarietà di fatto in realtà vive da tantissimo, ma che oggi vive questa contrazione dei finanziamenti pubblici, che certo, sono stati un po' l'elemento fondamentale che ha dato linfa vitale a questo settore produttivo del paese. Insomma, la vivono come veramente la chiusura della possibilità di vedere un futuro. E in questo senso questa ingenuità che appunto definivi tu, in realtà mi sembra che sia un po' l'ingenuità che un po' li accomuna anche a tanti altri lavoratori precari che vediamo lottare e protestare in questi mesi, insomma, di crisi, no? Che di fatto stanno tanto, insomma, mi sembra molto simile l'ingenuità dei lavoratori, diciamo, creativi, utilizzando i termini un po' che utilizzano loro, a quella che inizialmente hanno vissuto gli operatori sociali, ad esempio, che comunque hanno, come dire, messo il punto soprattutto sulle loro peculiarità e come fanno i lavoratori degli asili, gli insegnanti, insomma. In realtà forse questa ingenuità è anche il punto di partenza che può in qualche modo, dal quale partire forse anche per costruire questa coalizione, no? Riconoscersi come lavoratori, questa è un po' una suggestione che provo a dare io, ecco.
No, io sono d'accordo con te, però non a caso l'esperienza che tu mi citavi, che tra l'altro ieri sera abbiamo ascoltato, cioè quella degli operatori sociali, in una certa misura si avvicina, a mio modo di vedere, a questa classe creativa, chiamiamola così, no? L'avevamo un po' nominata in questo modo qualche anno fa, criticando quelle che erano le posizioni di Richard Florida, che era uscito in quegli anni, stiamo parlando del 2005-2006, con un testo proprio sulla classe creativa, ma insomma
Florida che oggi si afferma, poi diciamo, però oggi diciamo è diventato di dominio comune, ecco, oggi...
esattamente oggi è diventato assolutamente di dominio comune, no? Però dicevo, si accomuna particolarmente perché ha a che vedere un po' con tutta quell'area di lavori dove l'immersione del soggetto in quello che fa è appunto molto profonda, come dire, con un senso di responsabilità, se vuoi, senza parlare, no, di chi poi vive addirittura il proprio lavoro in termini di missione, cosa che noi possiamo evidentemente valutare anche sbagliata, però che esiste, però che si crea, però si dà. E finisce questo genere di dimensione, forse appunto anche un po' ingenua, per rappresentare di per sé una forma di compensazione a ciò che effettivamente poi, appunto, dicevo, dentro quello che dovrebbe essere, se vuoi, il brutale e naturale, innaturale, a mio modo di vedere, scambio tra capitale e lavoro, non si dà, quindi non si dà più remunerazione, per cui gli operatori sociali di ieri sera, che insomma descriveva, no, queste assenze di retribuzioni, si danno gratuità del lavoro sempre più evidenti, si fa leva su questo aspetto quasi vocazionale, no, del lavoro, per compensare tutta un'assenza di diritti, regole, ma anche appunto semplicemente retribuzione. E allora è là che secondo me tu dovresti prima di tutto fare chiarezza, no, rispetto a questi infingimenti, e quindi ragionare in termini meno ingenui. Ecco, lo dico evidentemente solo a partire da un'esperienza, quindi vorrei fosse chiaro, cioè prima dicevo non vuole essere un giudizio di tipo moralistico. Si cerca di ragionare in termini politici e di andare a vedere quelli che sono nodi critici che ritornano, che ovviamente poi i processi sono lenti, ed effettivamente però questa fase è così violenta, è così espropriante per ciò che riguarda questo genere di categorie, quella del lavoro creativo o quella del lavoro dentro il sociale, eccetera, eccetera. Io avevo pensato alcuni anni fa che avrebbe portato reazioni, conflitti e, come ti posso dire, un tentativo di osservare molto, di osservare con più chiarezza questo processo, diciamo, che potremmo chiamare di proletarizzazione, no? Che poi non è nuovo. Nel succedersi delle fasi storiche tante caduto in passato, però è assolutamente nuovo il tipo appunto di violenta espropriazione di tutte queste dimensioni di vita, no? Di dinamiche appunto anche così di aspettative, di immaginari, di portarti dentro il lavoro tutto intero, portandotelo persino nella mente, no? Portandotelo a casa, portandotelo quando vai a dormire. E da questo punto di vista, anche per la preoccupazione che nasce, no? da un ricatto molto evidente del lavoro, dal fatto che tu sei sempre alla ricerca di questo lavoro, creativo o meno che sia, no? Se ci devi in qualche maniera trovare modo di sostentarti. E quindi ecco, proprio per questo aspetto qui penso che bisognerebbe guardare con più chiarezza quelli che sono gli effetti che effettivamente esso finisce per produrre, non dando niente e contando invece su una tua così volontà di darti dentro una speranza che però mi sembra sempre più difficile, no, da realizzare.
Io la semplifico così, diciamo, a puntare in questo momento a garantirsi l'accesso a tutta una serie di bisogni, quindi ad un reddito che piuttosto che accettare forme di semischiavitù per affermare il proprio desiderio di fare parte di una classe che viene vista, ha una certa riconoscibilità sociale. Forse sarebbe interessante, insomma, vedere se da questi movimenti verranno fuori vere e proprie rivendicazioni, se possiamo dire così, sindacali o parasindacali, piuttosto che appelli o statuti del lavoro creativo.
D'accordissimo, infatti io dico che il tema del reddito, il tema di un nuovo welfare dovrebbe essere quello che interessa generalmente tutte le categorie del lavoro, ma se vogliamo tanto più dovrebbe diventare un punto di rimente fondamentale delle lotte, delle occupazioni, dei momenti di aggregazione, dei momenti di insorgenza, che comunque sono interessanti, perché questo è chiaro, sono interessanti, vanno guardati con interesse, vanno attraversati con interesse, va valorizzato anche appunto tutto questo avvicinamento, no? Di un gruppo di giovanissimi che forse sono lontani da spazi sociali a noi più vicini, da noi tradizionalmente attraversati, no? Quindi va valorizzato tutto questo, ma tutto questo meccanismo in movimento dovrebbe avere come punto centrale quello della rivendicazione di reddito, della rivendicazione di un nuovo welfare, forse proprio anche allo scopo di liberare davvero questo desiderio, no? Liberarli davvero, e questo evidentemente vale per tutti, in una dimensione altra, però non può diventare soltanto rischiare di diventare soltanto appunto quello di avere un incubatore, no? Di trovare forme di co-working, che vabbè, da un certo punto di vista sono utili anche a superare la solitudine, eccetera, eccetera, ma che mi sembrano molto, molto limitanti, molto rischiose, mi sembrano poco produttive da un punto di vista politico.